Radio Giornale.
15 minuti per sapere se si è positivi al coronavirus. I test rapidi definiti molto affidabili da uno studio condotto a Losanna. Tocca ora alle autorità definirne l'uso. Necessaria come prevenzione, un ostacolo all'integrazione per i non udenti. La mascherina impedisce infatti la lettura labiale, i modelli trasparenti, la soluzione possibile. Passaporti in cambio di investimenti. La Commissione europea apre una procedura contro Malta e Cipro. Si contesta la concessione troppo facile del diritto alla cittadinanza. Quasi 10 anni a capo della principale banca elvetica, sta per uscire di scena Sergio Ermotti, CEO di UBS. A Modem un bilancio di questo periodo. Potrebbero essere la soluzione per accorciare i tempi necessari a determinare un'eventuale positività al coronavirus. Stiamo parlando dei test rapidi che si stanno rivelando molto affidabili, anche se quelli, diciamo, classici sono più precisi. Lo indica uno studio preliminare condotto a Losanna. Si tratta ora di stabilire quando sia opportuno farne uso. Sentiamo Lucia Mottini.
In un quarto d'ora poter sapere se si è positivi o no. Un bel vantaggio rispetto al test classico, ma quanti casi rischiano di passare tra le maglie? Secondo lo studio preliminare condotto a Losanna, un numero abbastanza contenuto. Sull'insieme dei casi positivi individuati con il test PCR, quello da laboratorio, i test rapidi ne hanno individuati l'85%. Se si tiene conto delle persone più contagiose, l'efficacia sale al 94%. Un test ben accolto dai partecipanti allo studio, ci dice la responsabile della ricerca, ben contenti di chiarire subito se si può evitare la quarantena o invece correre a mettersi in isolamento. E anche per i servizi che si occupano di tracciare i casi, il tempo guadagnato è prezioso. Lo studio preliminare considera in blocco 3 marche diverse di test rapido. Si tratta Sarà ora di valutare l'efficacia di ognuna. Per l'infettivologa Valérie Dacremont di Unisanté, i test classici continueranno a essere necessari per i casi più gravi o più atipici. Ma tornando ai test rapidi, quando saranno disponibili su larga scala per la popolazione? Quando le autorità ne avranno ordinato a sufficienza e deciso la miglior strategia d'uso. Per la docente dell'Università di Losanna si tratta di sfruttare al meglio le risorse a disposizione, sapendo che continueranno ad andare a ruba anche nei prossimi mesi.
E tra i modi per cercare di contrastare il dilagare dei contagi da coronavirus conosciamo l'utilità della mascherina, il suo obbligo è quindi comprensibile, ma per i non udenti tutto questo significa nuovamente confrontarsi con una sorta di esclusione dalla società. La Federazione Svizzera dei Sordi reagisce quindi alle nuove misure dettate a livello nazionale e segnala, come già fece in primavera, le difficoltà di comunicazione che sono incontrate dai suoi membri. Ce ne parla Alessia Fontana.
In Svizzera almeno 20.000 persone utilizzano la lingua dei segni, 10.000 sono sorde dalla nascita, quasi 1 milione ha problemi di udito. Portare la mascherina obbligatoria negli spazi con accesso pubblico è una misura che si comprende, ma le preoccupazioni ricominciano.
Purtroppo i sordi hanno vissuto e stanno tuttora vivendo un periodo molto duro.
Alessandra Nözli, direttrice regionale per la Svizzera italiana della Federazione Nazionale dei Sordi, rivede situazioni critiche già vissute in primavera.
Anche perché, malgrado il nostro lavoro di sensibilizzazione, purtroppo le persone udenti non riescono a capire che serve veramente abbassare un attimo la mascherina per dare l'opportunità di leggere il labiale. E i feedback e le frustrazioni dei sordi sono veramente alte perché non funziona.
Negli ultimi mesi si è però anche molto parlato delle mascherine trasparenti per medici nelle urgenze degli ospedali, per esempio, o nelle scuole. Non sono ancora disponibili?
No, purtroppo no, perché la questione è sempre che per portare avanti un'idea così bisogna avere tutti gli incarti che sia veramente testato, omologato e accettato. E anche se qualcosa è accettato a livello UE, bisogna ricontrollare a livello svizzero.
Qualcosa però forse si sta sbloccando, ci dice ad un certo punto Nözli.
Ma arrivano adesso a portarmele per tutti.
La federazione ha in consegna un ordine di mascherine trasparenti quanti ancora non si possono distribuire vanno fatte delle verifiche, ma si aspetta, fiduciosi, il via libera delle autorità cantonali.
A Zurigo la situazione per i bar e club si fa sempre più precaria a causa delle limitazioni per il coronavirus. Alcuni hanno già gettato la spugna e ora, dopo le ultime decisioni prese a livello federale, molti altri rischiano la chiusura. Indispensabile, dicono, un intervento da parte dello Stato. Il servizio di Mirko Priuli.
È un momento anche troppo buio per i locali notturni zurighesi. Oltre al limite cantonale di 100 persone per locale e all'obbligo delle mascherine, da martedì anche il consumo di cibi e bevande è limitato ai soli ospiti seduti al tavolo. La scena culturale notturna si sente così minacciata da quella che considera una chiusura di fatto decretata ufficialmente, ma senza aiuti finanziari.
Ganz klar führen die neuen Maßnahmen dazu, dass die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und den Maßnahmen nicht mehr gegeben ist.
Chiaramente l'introduzione di ulteriori restrizioni ha fatto saltare completamente il rapporto tra redditività e misure adottate, afferma Alexander Bücheli della Commissione Bar e Club di Zurigo. Da ormai 7 mesi il settore è nella morsa delle restrizioni legate al Covid-19.
Damit es nicht zu unnötigen Konkursen kommt.
Per evitare il fallimento di molte imprese, che di per sé sono ancora sane, servono quindi aiuti urgenti da parte dello Stato. Aiuti che però ancora non si vedono. Per Alexander Bücheli le autorità si sono infatti astenute dal fare un annuncio chiaro.
Auf der einen Seite braucht es auch von per die Unterstützung, mit welcher Fixkosten übernommen werden können.
Da un lato servirebbero aiuti supplementari a fondo perduto con i quali gestire le attuali spese ricorrenti, sottolinea il portavoce della Commissione Bar e Club di Zurigo, per il quale servirebbe inoltre anche una soluzione per le spese legate agli affitti dei locali, e questo non solo durante il periodo di lockdown, ma anche in queste fasi intermedie.
In questa fase, wo die Betriebe weiterhin aufgrund der Covid-19-Schutzmaßnahmen massive Umsatzeinbußen erleiden.
Fasi nelle quali ormai quasi tutti i locali zurighesi subiscono un calo delle entrate davvero drastico.
Andiamo all'estero. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro Cipro e Malta per i cosiddetti passaporti d'oro, la possibilità cioè di ottenere la cittadinanza e dunque tutti i benefici di un passaporto dell'Unione europea come contropartita per investimenti nelle due isole. Un controverso sistema per attirare contribuenti facoltosi sul cui abuso a Malta indagava la giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa da una autobomba nel 2017. Il contributo di Thomas Miglierina.
La Commissione ritiene che concedere la cittadinanza in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati senza un reale collegamento fra la persona e il paese in questione comprometta l'essenza della cittadinanza europea. Così un portavoce ha annunciato l'avvio formale della procedura con cui la Commissione garantisce il rispetto della legislazione dell'UE, in questo caso la direttiva sulla cittadinanza. Siamo solo alla prima fase, una lettera di messa in mora a cui Nicosia e La Valletta hanno 2 mesi di tempo per rispondere. Se le spiegazioni saranno insoddisfacenti o la legge non verrà cambiata, Bruxelles potrebbe portare gli Stati davanti alla Corte di Giustizia. La Commissione fa un ragionamento giuridico, non entra nel merito dei presunti abusi del sistema. Su quelli indagava a Malta la giornalista Daphne Caruana Galizia, prima di essere uccisa 3 anni fa da un'autobomba. Il caso cipriota è stato di recente portato sotto i riflettori da un'inchiesta della televisione Al Jazeera, che ha implicato il presidente del Parlamento locale. Cipro ha annunciato che cambierà la legge, ma per ora non è successo nulla. Tra le reazioni di plauso alla decisione di Bruxelles, quella di Transparency International, secondo cui bisognerebbe guardare anche ad altri stati dove esistono in forma più blanda meccanismi del genere, come il Portogallo o l'Austria.
Uno spot elettorale più unico che raro. Negli Stati Uniti, 2 candidati alla carica di governatore nello stato dello Utah, un repubblicano e un democratico, compaiono insieme nello stesso video rivolto agli elettori. Il loro messaggio, beh, è un po' diverso dal solito, come ci spiega il nostro corrispondente Emiliano Bossa, che ha raggiunto uno dei 2 candidati al telefono.
I'm Chris Peterson.
And I'm Spencer Cox.
And while I think you should vote for me.
Yeah, but really you should vote for me.
Uno è l'attuale vice governatore repubblicano, l'altro è un docente universitario democratico. Vota per me, dice il primo. No, vota per me, ribatte l'altro.
We are currently in the final days of campaigning against each other to be your next governor.
Entrambi aspirano a diventare il prossimo governatore in Utah, carica saldamente nelle mani dei conservatori da quasi mezzo secolo.
We decided it was important to push out a message of civility and
Volevamo mandare un messaggio di civiltà e rispetto, ci dice per telefono dalla capitale Salt Lake City Chris Patterson, il candidato democratico. Il livello di acredine e di sfiducia negli Stati Uniti, aggiunge, sta un po' sfuggendo di mano. Da qui l'urgenza di un segnale di unità.
We can disagree without hating each other.
And win or lose, in Utah we work together.
Il video in cui i due sfidanti compaiono insieme ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni su Twitter. Avversari politici sì, ma per questo, spiegano nel breve filmato, non è necessario insultarsi a vicenda.
The pressure to say more and more outrageous things in order to get attention and...
Patterson cita un problema comune a entrambi, cioè la pressione per lanciare messaggi sempre più offensivi nei confronti dell'avversario, al solo fine di attirare attenzione su stampa e social media. Certo, lo Utah non è uno stato in bilico e nemmeno uno di quelli decisivi per la Casa Bianca o il Congresso. In fondo, chiediamo al candidato democratico, non è male tendere l'ulivo al proprio sfidante sapendo di essere in netto svantaggio.
Well, it's an interesting question. It is true that my opponent...
Patterson ammette, è vero, il suo avversario repubblicano è avanti nei sondaggi, ma non importa chi vince e chi perde. A suo parere, qui contano integrità e decenza.
The most important thing to me is having integrity and decency.
In una campagna elettorale dove l'attuale presidente e con lui altri candidati non hanno rinunciato ad attacchi personali, insulti e calunnie, il segnale in arrivo da questo piccolo stato appare in netta controtendenza. Riuscirà a diventare un modello come auspicano i due candidati?
People are hungry here in America.
La gente, aggiunge l'aspirante governatore democratico, qui è affamata di un ritorno alla civiltà e alla causa comune, come in passato. Speriamo davvero di essere un esempio.
Yes, of course. We disagree about politics.
Guanti bianchi, ma è pur sempre una battaglia politica. Il disaccordo resta. Vorrei che gli elettori votassero per me, conclude il democratico. Ma il suo sfidante, garantisce, è una brava persona. Se perdo, lo sosterrò come mio governatore.
Ok, su ghiaccio e Champions League di calcio a spiccare nella pagina sportiva, Giordano De Lucia.
Sì, terza sconfitta consecutiva dopo il 60° per l'Amberpiotta, che non è ancora riuscito a vincere in casa in questo inizio di stagione. Ieri 3-2 all'overtime per il Losanna alla Valascia, con i Leventinesi sempre avanti nel punteggio fino al 57° minuto e di nuovo in rete ieri con Nettinen al suo terzo gol in 3 partite. Ma sentiamo il difensore leventinese Michael Ngoi.
Ci sono delle cose positive da prendere oggi, 2 gol in power play, quello è buono, però ci manca ancora un po' di qualcosa, un po' di grinta davanti alla porta. Dunque sappiamo che cosa dobbiamo migliorare per essere capaci di vincere 3 punti.
Sulle altre piste torna la vittoria il Berna, 4-3 a Bienne e 1-0 del Rapperswil a Langnau. Intanto lo Zurigo si è qualificato per gli ottavi di Coppa eliminando il Dübendorf Lions, che saranno i prossimi avversari della vincente tra Lugano e l'Ober Thurgau. Hanno perso anche i Ticino Rockets in Swiss League in casa 3-2 dall'Academy di Zugo. Champions League è iniziata la fase a gironi con il successo della Juventus ieri 2-0 a Kiev, da segnalare la doppietta di Morata. Lazio che in casa ha battuto 3-1 il Borussia di Dortmund, facile 5-1 del Barcellona sugli ungheresi del Ferencváros, vittoria 2-1 del Manchester United a Parigi sul PSG. In Challenge League, brutta sconfitta del Chiasso, 4-1 a Losanna contro lo Stade Uchi, Chiasso che è ultimo in classifica ora con 0 punti in 5 partite. Infine al Giro d'Italia, Almeida è sempre in rosa e oggi si corre la 17ª tappa con arrivo in salita a Madonna di Campiglio dopo 203 chilometri, con in tutto ben 4 gran premi della montagna.